nella conversazione di oggi tratteremo della lapide di Santa Reparata. Ne ho scritto in altre occasioni e perciò rimando alle note che stessi per caso di comunità dal febbraio dell'agosto del 1955, dal febbraio all'agosto del 1955.
Un po' di gola, usa più vicino perché sennò non si sente.
Ovviamente mi rendo conto che quelle puntate oggi non sono facilmente consultabili, ma la difficoltà si può superare perché è mia intenzione donare a Casule Club affinché li informatizzi e li conservi nella sua bibliotechina non solo quei testi, ma tutti gli altri che riguardano la storia di Casoli. A latere, diciamo così, di queste mie conversazioni. L'esposizione odierna si suddividerà in due momenti. Nel primo esamineremo gli aspetti storici dell'assunto, nel secondo quelli linguistici, che poi a ben guardare fanno storia anch'essi. Ma prima rileggiamo il testo della lapide. In nomine Domini Amen, 1447, che fu comenzata Santa Liberata, in di Deonne Santi, fu comenzata per voto che fu facto per l'omini de Casolo, per casione de Moria, li quali personi venerà devotamenti a Santa Liberata, si averà 2 anni de perdono. Che si può tradurre così: nel nome del Signore, Amen. Il 1 novembre del 1447 si cominciò a costruire il Tempio di Santa Liberata, in seguito ad un voto fatto dai cittadini di Casoli a causa di un'epidemia. Chiunque verrà devotamente a Santa Liberata avrà 2 anni di indulgenza. Dunque il 1447. Da 5 anni Alfonso V d'Aragona, detto il Magnanimo, dopo aver sconfitto definitivamente il partito angioino, aveva fissato la sua corte a Napoli facendone un centro di cultura umanistica e dando nuovo impulso alla transumanza. Entrata in crisi negli anni precedenti a causa delle continue guerre che avevano flagellato il regno e specialmente Puglia e Abruzzo. Iniziava finalmente un nuovo periodo di pace. Si intensificarono traffici e commerci. Il nostro territorio non era attraversato se non marginalmente dai flussi della transumanza, che invece privilegiavano la direttiva Valle Peligna, Canzano, Campo di Giove, Palena, Iuvanum, feudo di Monte Moresco in Torricella, ponte di Sant'Antonio nella Valle del Sangro e di qui giù verso il sud. Un altro ramo, provenendo dall'Aquila, costeggiava la Maiella fino a Guardiagrele. Poi da Crocetta risaliva verso Castelfrentano e Lanciano per raggiungere quindi il Sangro. Non più che un sentiero erboso invece doveva essere quello che da Crocetta scendeva verso Sant'Eusanio e Lagogna fino a Sangro. Per la montagnera però transitava una grande quantità di merci e di bestiame, soprattutto in tempo delle 2 fiere lancianesi a maggio e a settembre. Per ristoro dei viandanti, già dai tempi più antichi, lungo quella strada, l'università casolana, cioè il comune di Casoli, così si diceva allora, università, l'università casolana aprì una taverna che poi diede il nome a rione oggi denominato Sobborgo Aventino. Un'altra taverna, questa volta feudale, si trovava a Guarenna, da cui il nome Taverna Nuova. Si capisce quindi come analogamente a tantissimi altri sacri edifici disseminati nel regno lungo i tratturi, la nuova chiesa di Santa Liberata venisse fondata al lato di questa importante arteria. Con questa scelta il paese, che nel periodo dell'incastellamento se ne era distaccato per arroccarsi sull'altura, tornava ad esprimere la sua aspirazione a ricollegarsi più agevolmente e più strettamente agli altri paesi della Valle Aventina. E lo faceva nella maniera più consona ai tempi, erigendo cioè un santuario con annessa indulgenza a quanti l'avessero visitato devotamente. A concederla dovette essere certamente il Papa Niccolò V, succeduto proprio nel 1447 a Eugenio IV, e la bulla papale era ancora conservata nella nostra chiesa nel 1568, come ho potuto leggere negli atti delle visite pastorali presso l'archivio della Curia Vescovile di Chieti. Va sottolineato il fatto, poi, che la chiesa fu costruita per l'homini de casolo, vale a dire dall'università casolana, in seguito ad un voto a Santa Liberata. A tal proposito, Francesco Pelone, nel 1949, scriveva che quegli antichi nostri progenitori si rivolsero ad una santa che portava nel suo stesso nome l'essenza di quel che le chiedevano. E il voto fu espresso in maniera solenne dal popolo e dagli amministratori casolani, raccolti insieme nella chiesa parrocchiale, secondo l'usanza di quei tempi. Dunque, mentre Santa Maria Maggiore e tutte le altre chiese casolane erano feudali, tant'è vero che il feudatario vi mandava lo ius presentandi, cioè il diritto di proporre al vescovo il nome del rettore che vi avrebbe dovuto officiare, Santa Liberata apparteneva esclusivamente alla nostra cittadinanza e dunque i suoi procuratori venivano nominati uno dall'arciprete e l'altro dall'università. Quanto alla moria, la lapide non ci dice in che periodo funestò le nostre terre. Io in passato ho ipotizzato che si trattasse di peste, in considerazione del fatto che la peste del 400 era diventata endemica in Italia. Se così fosse, però, dovremmo pensare che l'epidemia si sia abbattuta sul nostro paese non qualche anno prima del 1447, come a tutta prima saremmo indotti a credere, ma nel periodo compreso tra il 1428 e il 1431. Relativamente a quegli anni, infatti, abbiamo notizie certe sulla sua diffusione in Abruzzo. Perché poi sia trascorso una quindicina d'anni prima di iniziare la costruzione del Tempio, si spiegherebbe innanzitutto con la necessità di raccogliere un primo bel gruzzolo di denaro da una comunità di poche centinaia di abitanti e poi con la turbolenza degli eventi bellici che ancora travagliavano le nostre contrade nella lunga contesa tra Angioini ed Aragonesi. È una tesi che ha una sua plausibilità. Sfortunatamente, però, non abbiamo neppure il più esile indizio documentario per poterla assumere incondizionatamente. Oggi, perciò, sono più propenso a ritenere che la natura del morbo fosse altra, perché infatti, date le pessime condizioni igieniche del passato, il colera e le febbri tifoidi mietevano molte vittime in ogni tempo E del resto, a Casoli, abbiamo avuto sempre, fino a ma non molti anni fa, il problema della malaria. Passando ora agli aspetti linguistici del nostro argomento e schematizzando alquanto, diciamo che tre sono i problemi su cui fare un po' di chiarezza. Primo, lo scambio di nomi tra liberata e reparata. Secondo, è proprio vero che quel testo è rozzamente scritto, come sostennero Mosè D'Amico verso la metà dell'Ottocento e nel secolo scorso Don Cecchino Verone? Quest'ultimo parlò di spropositi di cui la lapide è piena e si meravigliava come in pieno umanesimo si potesse ignorare a caso la lingua che aveva dato al mondo la commedia di Dante e il canzoniere petrarchesco. Terzo, come mai l'establishment casolano dell'epoca decise di usare il volgare in quel documento che volle tramandare ai posteri? Sul primo punto si è a lungo discusso, ma oggi la questione è risolta, da che in molti documenti, sin dal XVI secolo, si parla di sancta liberata seu riparata, ossia di santa liberata o santa riparata, che dir si voglia. Non ci si deve meravigliare di un tale scambio di nomi relativamente ai secoli scorsi, quando la quasi totalità della popolazione era analfabeta e si esprimeva in dialetto. Gli stessi professionisti avevano una cultura linguistica molto incerta e carente, sicché il nome riparata è un recupero dotto tra virgolette, di una corruzione fonetica subita dal nome liberata. Quanto alla lingua usata nella lapide, per non farla troppo lunga, diciamo che essa era il volgare letterario ed amministrativo in uso nel centro meridione prima che Pietro Bembo nel 1525 ed in seguito altri intellettuali italiani sostenessero la scelta del toscano, anzi del fiorentino trecentesco, come lingua nazionale. Dunque Don Cecchino è incappato in un clamoroso anacronismo, ma possiamo assolverlo generosamente, prima di tutto per l'amore che portava alle questioni della nostra storia locale e poi perché soltanto verso la metà degli anni 50 nelle università italiane si cominciò a valorizzare i testi non toscani del 200, dal 200 al 500, e a studiarli sistematicamente. I testi volgari abruzzesi del 200 di Francesco Ugolini, infatti, sono del 1959. Prima di quel periodo, un po' tutti gli studiosi abruzzesi, tra la seconda metà dell'Ottocento e la prima del Novecento, infiammati come erano dagli ideali unitari, furono afflitti da un tormentoso senso di inferiorità linguistica ed assunsero quindi un atteggiamento svalutativo non solo verso il dialetto, ma persino nei confronti delle antiche espressioni colte, regionali, letterarie e non. Si arrivò persino a citare gli antichi scritti non nella grafia e nel lessico originali, ma solo traducendoli in italiano moderno. Ma procediamo con ordine. Basta aver frequentato il primo anno delle scuole superiori per sapere che la storia della poesia italiana inizia nel 200, non in Toscana, ma in Sicilia. Non tutti sanno però che nello stesso periodo di tempo fiorì in Abruzzo, soprattutto nell'Aquilano, una larga messe di drammi liturgici la cui importanza storico-letteraria, anche se spesso sottovalutata, non è inferiore a quella della scuola siciliana. Ebbene, se leggete quelle laude, vi accorgerete che sono redatte in una lingua che si fonda su parole, costruzioni e fraseologia abruzzesi, anche se poi ci si sforzava di modellare le esigenze espressive del nuovo idioma entro il calco della tradizione linguistica medio-latina. Fenomeno analogo, ovviamente, avvenne nelle altre regioni italiane, ma va detto che l'Abruzzo ebbe un ruolo di primo piano nell'unificazione linguistica di tutto il meridione, ancor prima che le cancellerie napoletane abbandonassero il latino e adottassero il volgare centro-meridionale come lingua dell'amministrazione e dunque nei loro rapporti con la periferia del regno. Di volta in volta gli studiosi hanno definito italiana quella lingua, ma poi erano costretti ad aggiungere che era scorretta, spropositata, oppure la passavano al rango di dialetto, senza rendersi conto che il concetto di un dialetto che venga assunto nei documenti politici, amministrativi e sociali è un assurdo concettuale. Una contraddizione in termini. La verità è che quell'idioma non era né corretto e né scorretto, aveva un suo proprio statuto. Non era italiano né dialetto, era il volgare dell'Italia centro-meridionale prima dell'unificazione linguistica. L'invito del Bembo, che proponeva come modelli letterari il Petrarca per la poesia e il Boccaccio per la prosa, venne ben presto accolto a livello letterario. Basti pensare all'Ariosto romagnolo, al Tasso sorrentino, a Vittoria Colonna romana e a tutti gli altri petrarchisti italiani. E dunque, a parte le discussioni sulla questione della lingua, va riconosciuto che la tendenza indicata era in atto già da tempo. Emblematiche in questo senso le rime di Serafino Aquilano e l'Arcadia di Jacopo Sannazaro napoletano. Detto questo, però, non è da credere che le antiche lingue regionali scomparissero d'un tratto. L'assunzione del toscano avveniva a livello letterario, come ho già detto, ma negli usi amministrativi e pratici l'assimilazione fu molto ma molto più lenta. Per quanto ci riguarda, la Koinè centro-meridionale, pur perdendo gradualmente terreno, resistette a lungo, ben oltre il 600 e per buona parte del 700. Come per la nostra zona, dimostrano i regesti marciani e modestamente anche i miei. Ed è proprio dallo spoglio delle voci in uso in quegli antichi atti notarili che ho ricavato il mio dizionario. Parole e cose dei nostri avi, unico nel suo genere in tutto il centro meridione, esistente un suo equivalente per l'Italia centro settentrionale nel dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo di Giulio Rezzasco. E mi piace sottolineare come in questo nostro dizionario, che aiuta a ricostruire nel lessico strati, momenti ed evoluzione della nostra antica civiltà linguistica, Casoli occupi una posizione centrale e di tutto rispetto. Concludendo sul secondo punto della conversazione odierna, il testo della nostra lapide, lungi dall'essere un concentrato di sgrammaticature, è invece un esempio, anche se non brillante, dell'antica lingua centro-meridionale. tanto più importante e prezioso in quanto risulta tra i primi documenti della nostra provincia, preceduto soltanto dagli statuti della Baglia di Orsogna del secolo XIV, da un testo chietino e da un altro guardiese. Terzo punto. La lapide non venne redatta in latino, perché il latino era la lingua del sistema, del potere. Con la scelta del volgare, invece, il popolo casolano dichiarava solennemente che il santuario gli apparteneva e non doveva in alcun modo ricadere sotto la giurisdizione feudale. Tale dichiarazione veniva scolpita sulla pietra per premunirsi usque ad eternitatem contro qualsiasi velleità di prevaricazione futura. Ed è questa, più che una deduzione, una constatazione abbastanza ovvia. Detto questo, però, non riusciamo a reprimere un moto di meraviglia, perché infatti la demologia ci insegna come il popolo, almeno relativamente a tempi non molto lontani, fosse tanto attaccato alla tradizione da guardare con sospetto alle novità, se non intervenisse una qualche profonda mediazione culturale che gliene facesse accettare. Certo, già da qualche tempo, pur se timidamente, come abbiamo già visto, anche dalle nostre parti il volgare cominciava a fare le prime prove nella vita amministrativa. Ma, insomma, ci si domanda come mai a caso riandasse affermandosi l'esigenza di un nuovo strumento linguistico più consono alle esigenze popolari. Possiamo rispondere che proprio nel 1447 uno degli amministratori comunali era un tal Coletta di Mastro Antonio, esplicitamente indicato come proveniente dalla città dell'Aquila. Ebbene, costui, o suo padre, doveva appartenere a quel reparto di soldati che, in base al trattato di alleanza tra l'Aquila e i Guardiagrele, stipulato il 22 giugno del 1422, vennero ad aiutare quest'ultima contro l'esercito di Braccio da Montone. Con tutta evidenza, specialmente dopo la sconfitta di Guardiagrele, alcune di esse si spostarono nel nostro paese, in cui fissarono la loro residenza. E qui è logico ritenere che abbiano introdotto gli spettacoli del teatro religioso fiorente nell'Aquilano fino a tutto il Cinquecento. Se tale ipotesi, che a me pare contenere un alto grado di probabilità, coglie nel segno, ci mostra un paese tutt'altro che chiuso in se stesso, ma al contrario vivace e sensibile ad esigenze di progresso economico, culturale e religioso. Per quanto riguarda la lauda che ascolterete tra poco, è opportuno avvisare come un po' tutti gli antichi testi abruzzesi, e non solo essi, mostrino una grande incertezza grafica, ragion per cui non possono essere letti così come sono scritti, ma come la filologia ci avverte che quelle parole venissero effettivamente pronunziate. Fate attenzione, inoltre, ad alcune parole che si leggono anche nella lapide di Santa Reparata, come zare, omini, venerai. E adesso Boria viene qua e ci leggerà la lauda, una lauda abruzzese.
Ci accompagnerà nella voce femminile Maria Rita Porrega, è dotata, diciamo così, presa in prestito da Pericolosamente Insieme e da una fortuna che si sia ricostruita una compagnia teatrale a Casoli, così abbiamo anche qualche voce femminile. Oimè, dolente sconsolato, poimè che me esce lo fiato nanti che venga a proferire ad Maria, mia zia e sorella, de dire questa crudele e scura novella. Calu suo figlio e ne condannato alla crudele morte della croce, e due volte questa notte e ne frustato da quelle gente sì forte e feroce, e dagli discepoli è stato abbandonato, da Giuda tradito e da Petri negato. Con che parole voglio cominciare de dire questa crudele novella? Oimè, Maddalena, non saccio che fare innanti che dica questa immasciata fella. O Maddalena, cara mia sorella, io so Ioanni, tuo fratello sconsolato. Aperitime per Dio, ca non haio avvento.
Caro mio fratello, dov'è il nostro maestro e compagno?
Oimè, dolenti, tu lo intenderai innanti ad Maria, che meglio io fosse morto innanti che vi dissi tanti guai. Lo mastro nostro e ne a male porto, Pilato l'uave per sentenza condannato, essero morto alla croce chiamato. O Maria mia zia, che novella te porto, come Gesù tuo figlio il Signore è stato preso con grande feroro. Giuda malvascio, sì, lo ave traduto per 30 dinari in mano agli giudei. Ad una colonna, sì, lo hanno battuto tutta questa notte chi gli uomini rei. Pilato la sentenza gli ha data, che mora in croce, sì, lo ave condannato. Se lo vuoi vedere, o cara Maria, vieni conmigo, che te mostro la via. Vieni presto, madre cara, io aio pagura che non lo trovamo vivo. Oimè, maestro, padre e signore, ad che partito sia advenuto? Ahimè, quanto dessonore allo mio cuore io sentuto, che la vostra madre me ave lassata, ad me sconsolato, la avete accomandata. Vieni conmigo, o cara mia zia. Oimè, sora, lassala venire, et venerai conmigo e con le tue sorelle, et starremo insembla alla mea casa poverella. Maria Rita Porrega. Grazie per il consentimento che mi ha regalato questa laude nuova e antica. Grazie.
Ed ora cedo la parola al professor Franco Cercone. Rossetti presenterà il professore.
Allora, il professor Franco Cercone è nato a Canzano, Aquila, e risiede a Ortona. È stato preside dell'Istituto Alberghiero di Roccaraso ed attualmente insegna scienze dell'alimentazione presso la facoltà di agraria all'Università di Teramo. È altresì noto per i suoi numerosi studi sul folklore abruzzese ed è un attivo collaboratore della rivista Abruzzese. È impossibile ripercorrere le tappe della sua vastissima produzione scientifica. Ci limitiamo perciò a ricordare alcune opere significative, tanto per indicare brevemente gli orientamenti culturali delle sue ricerche. Aspetti tipici della poesia popolare, un canto alla rovescia raccolto a Canzano. La viabilità nel paese dei Peligni e l'itinerario di Publio Ovidio Nasone da Roma a Sulmona. Guida allo studio del folklore e dei beni culturali. Costumi diversi di alcune popolazioni dei reali domini di qua del Faro. La meravigliosa storia del Montepulciano d'Abruzzo, la sacralità delle fave nella agiografia popolare abruzzese, Alfred Steinitzer. Bene. Tre settimane negli Abruzzi, edizione riveduta e corretta dal traduttore Franco Cercone, con suo saggio introduttivo Gli Abruzzi nei resoconti dei viaggiatori europei del XVIII e XIX secolo, interessante per i numerosi riferimenti alle forge tradizionali del vestire. E per ultimo cito Il costume popolare di Ortona nel Settecento. Ringrazio e cedo la parola al professor Cercone.
Grazie. E voglio dire che, lo diceva prima al signor sindaco, che veniamo spesso, io e mia moglie, a caso di dove ci troviamo, proprio a casa, un gioco di parole, caso di casa. E la vostra cittadina, quindi nel nostro cuore, tutto quello che si potrà fare in futuro per, sotto il profilo culturale, veramente sarà fatto con piacere. Dunque, il saggio fondamentale dell'amico Nicola Fiorentini, dal titolo appunto Parole e cose dei nostri avi, contiene un dizionario che possiamo definire una sorta di indice delle cose più notevoli, come avviene per tutti i vocabolari, tanto si effettuano delle recensioni. E queste voci singole sono tratte da 16 volumi attualmente allo stato di dattilo scritto, che contengono progiti notarili stilati da notai che hanno operato a Casoli a partire all'incirca dal XVI secolo fino alla metà dell'Ottocento. Ma, e qui sta la grandezza e l'importanza di questo saggio, l'opera non contiene soltanto mere parole o meri riferimenti alle parole o a concetti contenuti nei registri totalini, ma è arricchita di una serie di opere di straordinaria importanza che ci aiutano a comprendere, poi soprattutto sono delle chiavi di lettura del territorio e anche della storia di Casoli. E qua forse risiede l'aspetto più importante di questa opera, che è stata salutata del resto negli ambienti accademici come un saggio etnografico di primaria importanza. Ora, noi aspetteremo che l'intera opera veda la luce il più presto possibile. Certo è che il dizionario, cioè l'elenco delle parole, delle voci più significative, è apparso circa 7 anni fa, insomma, ed è stato salutato, questo veramente con grande favore, dal pubblico, perché se non altro ci ha permesso di venire a conoscenza di alcuni episodi che superano l'interesse localistico. Questo è importante. Parte dalla situazione socio-economica di Casoli dal 500 in su, ma alcuni dati che sono frutto di questa ricerca vanno al di là per la loro importanza e anzi esigono che alcuni dati che erano acquisiti, soprattutto in merito ai tempi e alle modalità della diffusione dei prodotti cosiddetti americani, cioè i prodotti agricoli che venivano dopo la scoperta dell'America, vadano rivisti alla luce di questo importante e fondamentale saggio. E io entro... Se noi volessimo illustrare ogni parola del dizionario ci vorrebbe un convegno a sé, il che si intuisce che non è possibile, anche per non urtare contro la sensibilità degli ascoltatori. Però alcune voci sono veramente così attuali e interessanti che meritano di essere trattate a parte, anche se con una, non in modo approfondito, perché non è questa la serata, diciamo, la sera opportuna per questi interventi. Il mondo agricolo. Allora, la prima notizia che è rimbalzata nel mondo accademico è stata soprattutto quella del periodo di introduzione del grano d'India in Abruzzo. Questo evento grandioso veniva ricollegato da una storiografia autorevole alla grande carestia del 1764, quella carestia, cioè, signore e signori, in cui si salvarono da morte per fame solo quelli che conoscevano le erbe. Per esempio, si fece in questa occasione l'amara esperienza della differenza fra cicuta maschio e cicuta femmina. La cicuta maschio era buona, la cicuta femmina era velenosissima. Molta gente perì proprio a causa di questa cicuta. E chi ci riferisce questi fatti è una fonte che non è discutibile, cioè la statistica murattiana del 1811, voluta appunto, si chiama così perché voluta dal re Gioacchino Murat, nel corso della quale furono attinte preziose informazioni che si riferivano a questo nefasto periodo della nostra storia. L'amico Nicola Fiorentini pesca, ecco, se mi permetti questa espressione, pesca una notizia veramente eccezionale in un rogito notarile del notaio, si chiamava questo qui, Nicola Sciarra, il quale non era casolano, però operava a Casoli, e se ben ricordo era di origine di Fara San Martino. Ora, da un lato allora abbiamo la storiografia ufficiale abruzzese che ricollegava a dopo il 1764 l'introduzione del grano d'India in Abruzzo. E non è soltanto Nicola Palma, il grande storico di Teramo, ma addirittura Benedetto Croce nella storia del regno di Napoli. Chi volesse prendersi la briga di andare a spulciare la storia più fondamentale scritta dal nostro conterraneo, vedrà a un certo momento, nel XVIII secolo, che la crisi del 1764 facilitò l'introduzione della coltivazione del grano d'India. Ecco perché le nostre donne, i nostri indiani, lo chiamano in dialetto grandinio, è un'alterazione di grano d'India, però era noto anche come mais o grano turco in senso di esotico. Ebbene, l'amico Nicola pesca un documento di questo notaio che si riferisce all'anno 1719. È una storia. Poi nell'ambito di una cornice, diciamo, tutto sommato simpatica. Perché? Perché c'era un signore, una specie di factotum del duca di Casoli, che viene invitato, gli fanno, c'è la proposta,
a rimettere su in salute, oggi diremmo, il 49 maiali che erano denutriti. Non si riusciva a capire il perché, ma poi si capisce perché non li facevano mangiare. Insomma, questo cittadino di casa si prende questa briga dietro promessa di una ricompensa, e infatti nell'atto che io ho qui fotocopiato, ma scoperto da Nicola Fiorentino, e ordina la ghianda buona a palena e insomma altre cose, grani vari, eccetera, fin quando poi questi maiali risuscitano, come si dice in gergo, insomma, non più condannati, perché non più condannati a morte per fame, e alla fine il buon uomo va a reclamare la mercede, dice: mo io vi ho rimesso i maiali in sesto, mo dovete pagare, e fa un conto preciso, un conto che poi ci permette anche di dire qualche notizia sul sistema, diciamo, di pesi e misure che vigevano all'epoca. Allora, praticamente lui richiede la mercede per 24 salme di grano d'India. E nell'atto si legge appunto che, partendo dal tomolo, questa misura aveva a caso i seguenti pesi, cioè un tomolo 40 kg, la salma era 24, cioè erano tre tomoli, perché 40 per 3. Che facevano 120 kg, insomma, una serie interessante di riferimenti di pesi e misure che, si pensi bene, variavano spesso tra università e università, dando luogo a contenziosi non sempre facilmente risolti, anzi qualche volta ci scappò addirittura il morto, come si evince da altri documenti. Oh, e lì c'è anche in questo fondamentale rogito notarile, c'è anche un accenno alla moneta dell'epoca, che voi sapete era il ducato. Il ducato che si divideva in 10 carlini. Poi a sua volta ogni carlino si suddivideva in 10 grana, e così, insomma. C'era poi anche la moneta da 2 ducati, il tarì, che è una voce ripresa da tempi antichi, perché l'imperatore Federico II di Svevia aveva particolarmente diffuso questa moneta, ma d'argento, in tutto il regno, ed era, per l'area del Mediterraneo, il mezzo monetario più ricercato dai mercanti, quindi cosa veramente, veramente eccezionale. Ora, questo documento, noi non è che vogliamo, non è che ci induce a inginocchiarci e a adorarlo come se stesso, come pezzo di carta, pergamena o atto cartaceo. Deve pur significare qualche cosa. Che cosa può significare? Che noi oggi, signore e signori, viviamo un'epoca fatta di slogan: la patria dei confetti, la patria del torrone, la patria di questo, la patria di quest'altro. Ma io mi chiedo, quale località meglio di caso mi può fregiarsi del titolo la patria del grano duro o del grano d'India? Abbiamo la prima notizia storica, addirittura 60 anni prima rispetto a quella di un presupposto accertamento. Quindi questa è una notizia, approfittiamo della presenza del signor Figlio, da sfruttare, e sia come fiera del grano turco, cinghiali permettendo, ma anche come sagre, la sagra della polenta, eccetera, in modo da rimpinguare le sempre più vuote tasche delle nostre proloco, che poveracce fanno quello che possono fare. Quindi, allora, Nicola Fiorentino ci ha dato, praticamente, ci ha ricostruito una catena fatta di tanti anelli che non hanno perso la loro valenza storica e la loro importanza, perché dietro certe cifre poi bisogna saper leggere e bisogna soprattutto saper leggere gli allettanti inviti che sono spesso, che risiedono spesso alla base delle sue esortazioni. Quindi questa è una manifestazione che veramente può essere intrapresa e io credo con grande successo, perché oggi in questa riscoperta del mangiare del cibo tradizionale come sinonimo di qualità e anche di aiuto alla salute umana, viste le notizie che ogni tanto apprendiamo dalla televisione, ultimamente hanno fatto vedere topi e ratti che circolano in mezzo a in un'azienda che produce i panettoni, sono quelli poi che ci mandano, per l'amor del cielo. Quindi, allora, in questa cornice va rivista la rivalutazione del mais, ma non quello transgenico. Quindi c'è un motivo in più che giustifica allora una operazione del genere da parte delle forze sociali e culturali casolane. Bene, il Ducato, ma che cosa permetteva di acquistare un Ducato? Insomma, diciamo che a quest'epoca, ce ne fa un resoconto Antonio De Nino, nel 1874-75, un pastore transumante, anche se la pastorizia andava ormai, prendeva nel 1700 20 ducati l'anno. Una maestra elementare, in base a una nota legge emanata da Ferdinando IV, ormai Ferdinando I, dopo sapete come ritorna al regno di Napoli, una maestra elementare di un centro di terza classe, cioè fino a 3.000 abitanti, i paesi li dividono in tre fasce, fino a 3.000 prima classe, terza classe, fino da 3.000 a 6.000 seconda, prima classe oltre i 6.000 abitanti. Bene, una maestra di terza classe, cioè che operava in un paesino inferiore ai 3.000 abitanti, prendeva, pensate, 30 ducati. Un cerusico medico condotto di Casoli prendeva 100 ducati, sa, cerusico. E viene fatto di pensare che il maltrattamento della classe docente che ha radici lontane, perché anche qui questa poveraccia, insomma, si doveva accontentare di 30 ducati annui. E pensate, lo sapete che ci avviamo velocemente verso le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Pensate, i briganti 1860-61, nei loro biglietti famosi di ricatto non chiedevano mai l'equivalenza in lire, moneta di cui non conoscevano il valore, bensì in ducati. Ma d'altra parte, nel 1861 ci fu un famoso regio decreto che fissava la parità tra ducato e lira, un ducato equivaleva a 4,25 lire. E era il ducato una moneta forte, che addirittura faceva scomparire proprio la lira, chiamiamola così, piemontese, perché questo è il, è, diciamo, è il periodo. Quindi una moneta forte, anche se, noi sappiamo, non era spesso investita in opere, in opere sociali, perché per fare spesso un tratto di strada tra due paesi distanti in linea d'aria, sì e no, 2 chilometri, ci volevano giornate e giornate di cammino, specie se si dovevano attraversare dei corsi d'acqua che allagavano tutti i territori circostanti e distruggevano tutti i segni di passaggio e di ogni strada. E dunque questo è veramente un grande primato di Casoli. È il primo documento sul grano d'India, o grano turco, come lo volete chiamare, che adesso sta, diciamo così, va diffondendosi, insomma, anche e soprattutto presso le cattedre di storia, a sostituzione dell'antica, diciamo così, antica cognizione della presenza del mais rimessa al 1764. Abbiamo detto 1764, epoca di crisi di Nicola Valentino, sì, ci fa degli elenchi, dei riassunti di tutte le crisi, le carestie successe in quel periodo, soprattutto nel Settecento. E l'area della Maiella era particolarmente aggredita da questa violenza della natura, contro la quale le autorità di Napoli non potevano altro che invitare i nostri buoni concittadini a pregare e a rassegnarsi. E qui Nicola supera se stesso riportando alla luce un decreto del famoso Alcalà, il duca d'Alcalà di Napoli, il quale verso la fine del Cinquecento emana una prammatica in cui si invitano i cittadini, riporto solo due righe, l'uso dell'acqua benedetta e dei santi esorcismi raccomanda contro l'invasione delle cavallette, dei bruchi, la siccità, e massimo, diciamo, dei santi esorcismi senza scomunica. Interessante questo passaggio, lo vediamo subito perché, ma con ricorso alle divine preci. La siccità, che è quasi sempre accompagnata dall'invasione di animali danneggiatori come bruche e cavallette, certamente era poco consona al tentativo di fermare l'avanzata della carestia ricorrendo a preci o ad altri espedienti. Proprio nello stesso periodo c'è un espediente che è un episodio che è tutta una poesia. A Pacentro, non molto distante qui, si svolge nel 1765 un memorabile processo intentato dall'università del luogo contro bruchi e cavallette che stavano devastando la terra di Pacentro, la quale, si dice nel documento pubblicato da Giovanni Panza, è stata sempre devota, è stata sempre fedele all'esecuzione dei divini comandamenti. Insomma, come mai noi adesso dobbiamo sopportare questa questa punizione così grave. E allora si riuniscono i deputati dell'epoca e decidono di convocare immanentemente, così dicono, Bruche e Cavallette alla piazza dell'Arengo di Pacentro per essere giudicati dalla divina clemenza, eccetera. E quelli che non si presenteranno saranno condannati in contumacia. E infatti il processo si svolse, era una devastazione di bruchi, cavallette, eccetera, che furono un po' eliminati con i rimedi tradizionali. E parte pensavano loro di eliminarli mandando in giro il precone, cioè il banditore, invitando tutti i bruchi e cavallette a presentarsi in piazza per ascoltare la sentenza, ma ovviamente i bruchi e cavallette se ne infischiarono in questi invito. E ci fu appunto questo processo dove l'animale è inteso, soprattutto l'animale danneggiatore delle campagne, come un simbolo della punizione divina, un simbolo del demonio, un modo di manifestarsi del male, quindi poteva essere benissimo condannato e quindi distrutto. Queste erano quindi le famose carestie, che poi attanagliavano anche un altro bene importantissimo dell'economia casolana, cioè l'olivicoltura. Noi a maggio abbiamo scorso il preside di facoltà ha dato una tesi di laurea su una ricerca dell'olivicoltura, ricerca storica sull'olivicoltura casolana, che è tuttora in fase di compilazione, perché il territorio di Casolo presentava una varietas che non si incontrano, che non si riscontra nelle altre località anche vicine. Erano per esempio queste qualità che ho appuntate per non perdere nessuna, evidentemente: era il cerregno, il crugnalegno, il gentile, il cucco e l'olivastro, importantissimo. Perché? Perché questo olivastro fungeva da portinnesto a tutti gli altri olivi. L'olio poi veniva conservato nelle cosiddette quartare o anche dette pile, le pile dell'olio. E a questo proposito dovete sapere che sotto il profilo linguistico, così diamo uno stimolo all'amico Nicola Fiorentini, si è verificato questo passaggio. Nei paesi dell'interno, soprattutto questi dell'area degli altipiani maggiori d'Abruzzo, il signore si distingueva dal povero, da chi viveva campando la giornata, per il possesso della pila dell'olio che troneggiava nei loro fondaci come santi nelle ricchie. Sicché si arrivò ben presto, sotto il profilo linguistico, alla equiparazione della dizione signore olio e pila. L'espressione poi aver la pila, che inizialmente indicava il possesso dell'olio, quindi benestanza, passò a designare nel linguaggio comune la persona che era danarosa. Ancora oggi noi sentiamo spesso dire da qualche amico quello c'ha la pila, ma all'inizio la pila non erano i soldi, era la pila dell'olio. che poi aveva lo stesso valore l'olio, perché il nutrimento dei paesi di montagna era il condimento a base di strutto. Questo tanto è vero che nella statistica murattiana del 1811, che ha testimonia già una diffusione precoce del peperone dolce, soprattutto nel basso corso del Sangro, il pasto serale della famiglia, il pasto tipico, era la polenta, quindi di mais, con piparglie secche tritate in grasso porcino. Sono parole testuali. L'olio era un bene supremo, appunto, come si diceva, che ha influenzato anche il linguaggio comune, quindi l'espressione aver la pila, nel senso di avere l'olio, ma sì,
va bene,
diciamo, concludiamo, chiedo scusa, ma poi una notizia a parte meriterebbe un altro primato che si riscontra a casa, cioè il maccaronaro, che si ritrova citato per la prima volta in questi irrogiti notarili studiati da Nicola Fiorentino. Non è la chitarra, è il maccaronaro, ha le corde di ottone e di chiara influenza napoletana, come lo sarà poi la chitarra quando nel primo decennio del 1800 sarà perfezionata la tecnica del filo di ferro, il filo filato, che è quello poi che sta alla base delle chitarre che ancora oggi vediamo nei nostri mercatini. Questi oggetti entrano poi a far parte delle carte dotali, della cui importanza noi non ci fermeremo mai di ringraziare Nicola Fiorentino. Le carte dotali che attraversano tutti i secoli analizzati, quindi dal 500 in su, e sono delle spie sull'evolversi di certi capi soprattutto di abbigliamento, e cioè sulla evoluzione del costume popolare casolano. Io mi rubo soltanto altri 5 minuti, ma questa è una storia veramente affascinante, un poema veramente affascinante, questo di Casoli, in merito al costume popolare casolano. E occorre una breve premessa per farvi capire l'importanza. Nel 1782 Ferdinando IV di Borbone, che in questa operazione tutto appare fuorché il goffo personaggio descrittoci dalle cronache piemontesi, indice un concorso da tenersi presso la Regia Fabbrica Ferdinandea a Napoli, riservato ai pittori della Regia Accademia, e mediante il quale gli artisti dovevano dipingere una Luciana. La Luciana è l'abitante del quartiere di Santa Lucia a Napoli, quartiere famoso per i suoi costumi bellissimi sotto l'aspetto cromatico. E che cosa voleva farci con questi disegni Ferdinando IV? Intende il re costituire una forte opposizione alla invasione delle ceramiche inglesi, che ormai la facevano da padrone presso tutte le famiglie della nobiltà napoletana e del regno. Allora lui intende nominare due vincitori di questo concorso che poi vengono inviati nelle varie aree del Regno di Napoli a ritrarre le forge di vestire più belle, più significative, che dovevano costituire il rinnovamento cromatico dei famosissimi servizi di tè, caffè, di piatti che venivano prodotti alla Regia Fabbrica di Porcellana a Napoli. Quindi una operazione economica di tutto rispetto. Allora, i due che vincono questo concorso sono Stefano Santucci e Antonio Berretti. Da un documento che abbiamo ritrovato nell'archivio di Stato a Napoli, sappiamo che nel 1789, proprio l'anno fatidico della Rivoluzione francese, il re annuncia al preside di Teramo, il preside allora era una sorta di figura di prefetto, no? Che annuncia l'arrivo dei due regi pittori di cui si chiede la facilitazione nei compiti, diciamo, di ripresa di disegno, quindi servendo loro cavalcature per andare nei vari paesi montani, eccetera. Siamo nel dicembre del 1789. Presumibilmente, perché c'è un vuoto, nei mesi invernali questi ritornano a Napoli, i due regi pittori, però ricompaiono subito nel 1790, nella primavera del 1790, perché dipingono delle gouache che poi sono testimoniate dagli altri lavori che compiono man mano che dal Teramano, cioè dall'Abruzzo ulteriore primo, scendevano giù verso l'Abruzzo citeriore. Quando vengono a caso di questo? Non ci mancano i documenti, però quasi con certezza si può affermare che nella primavera del 1791 Antonio Berotti e Stefano Santucci sono qui a Casoli e ritraggono uomo e donna di Casoli che sono conservati attualmente a Palazzo Pitti a Firenze insieme al costume di Paglieta e al costume di Mozzagrogna. Ma il costume di Casoli doveva essere così bello da indurre altri operatori della Real Fabbrica Ferdinandea, altri artisti, a riprodurre alcuni personaggi che erano stati ritratti dai due regi pittori. Volevamo, uno di questi è Luigi del Giudice, il quale nel 1795 riproduce solo il costume maschile, elegantissimo tra l'altro, era quello festivo ovviamente, non pensate che i nostri antenati andassero in giro vestiti così per i lavori di trebbiatura o di raccolta delle olive, è veramente eccezionale. È chiaro, come mi faceva giustamente notare l'amico Nicola Fiorentino, che questa testimonianza rappresenta la puntualizzazione del tema culturale in un certo momento della storia, cioè anche i costumi popolari per essere un aspetto, diciamo, culturale della società si storicizzano, per cui addirittura spesso si ha per alcune località una tra le giovani e le vecchie generazioni una discrepanza per cui ci troviamo di fronte a due tipi di costumi completamente diversi e lì si nota appunto la differenza. Ora, io ho scritto quando Nicola mi ha comunicato l'alto onore conferitomi, cioè quello di tenere una simpatica conversazione insieme agli amici di Casoli, io ho scritto a Firenze ma mi hanno risposto che in questo momento, dato che stanno spostando archivi e documenti, non è possibile. Per cui mi riprometto di poi pubblicarli in seguito, pubblicare questo costume di Casoli, che, signor Sindaco, mi ricollego a quello che si diceva a proposito della sagra della Polenta e del Carduno, non deve rimanere fine a se stesso. Noi siamo veramente stufi di queste pagliacciate pseudo-rinascimentali e medievali che accompagnano le manifestazioni nei nostri paesi, qua il Magistro Giurato, qua, eccetera. Questo è un documento storico, questo è quello che deve essere sia l'abito maschile che l'abito femminile. Nella giornata di festa o nelle giornate essenzialmente significative per la comunità casolana, allora alcuni ragazzi e ragazze devono indossare l'abito tradizionale. Questo.
Dici che ci sta pure l'abito femminile.
Sì, certo. Io, questo qui che vedete, è soltanto l'abito maschile che fu riprodotto da Luigi del Giudice, ma Antonio Perotti e Stefano Santucci hanno riprodotto qui invece la coppia casolana, infatti si chiamano uomo e donna del paese di Casoli, Abruzzo Occidentale. E dicevo, un argomento veramente, insomma, di grande fascino e, perché no, anche di grande cultura. Che speriamo poi di poter trattare in un secondo momento. Ma particolare cultura che poi io sono stato particolarmente affascinato a questo tema. Perché? Perché Stefano Santucci, io credo sia lui, non tanto Perotti, Stefano Santucci riporta a Napoli tre vedute della Maiella che io credo siano state disegnate qui da Casoli, perché io ho coniato una specie di detto che vale solo per me, ma io che voglio riferirvi, giustamente. Io dico sempre che, lo dico pure all'amico Nicola, che Casoli è l'occhio più bello con cui la Maiella vede se stessa. La visione della Maiella da Arpino a Casoli è qualcosa di eccezionale. E quindi io credo, storicizzando il momento, che anche il giovane pittore Stefano Santucci sia stato suggestionato da questo passaggio, e per cui lui è da ritenersi probabilmente l'autore di questi tre paesaggi, di queste tre vedute della Maiella. E che fine hanno fatto, purtroppo? Quando nel 1806, a seguito dei noti avvenimenti dell'invasione delle truppe francesi, allora lì sono fuggiti lasciando tutto e non si è ritrovato più niente. Ora qualche cosa sta riemergendo da un fondo a Napoli, siamo stati a vedere insieme a Vincenzo Accardo, che è autore insieme a me di questo fondamentale volume, La storia del costume popolare abruzzese, ormai introvabile perché insomma risale a 20-30 anni fa, e per cercare di ritrovare questi documenti. Ma Stefano Santucci è sicuramente l'autore dei tre disegni tre vedute della Maiella, perché si ha notizia che lui poi li ripassa a penna, si dice, in un documento successivo alla permanenza dei due regi pittori qui a caso. Insomma, signore e signori, qua facciamo come le ciliegie e le castagne, più mangi più ti viene da mangiare. Io è meglio che mi fermo qua, perché poi, come mi accaloro, insomma, in queste nell'entrare in questi argomenti che sono veramente di eccezionale importanza, non vorrei che con la mia foga disturbo la vostra cortese attenzione. Certo è che Casoli è una, grazie insomma all'opera storiografica di Nicola Fiorentino, Casoli costituisce un affascinante poema epico che è poi quella, la storia delle genti d'Abruzzo. Io vi ringrazio per cortese accolto.